nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 19. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Oggi è il 5 di marzo 2015 e con me c'è la squadra al completo per questo podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Partiamo ad esempio da chi ci racconta come interagire con noi, il nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Google Plus o su Twitter, oppure la chat sul nostro sito astronauticast.com.
Grazie Paolo. Paolo Amoroso, paoloamoroso.com, il suo biglietto da visita digitale per sapere chi è, che cosa fa. È un uomo vulcanico e poliedrico, quindi vi invito a visitare il suo sito. Se volete invece leggere le sue pontificazioni, le trovate su Google Plus, che non si stacca da Google. Google Plus rimane, no, com'è che è? No, è quella, i russi che si staccavano dalla stazione spaziale, anche loro non lo fanno, ma Google non viene cancellato. Com'è la storia? Google Plus?
Beh, le voci di uno smembramento a breve di alcune parti di Google Plus sono fortemente ridimensionate, per usare un eufemismo.
Bene, l'ossessione per la stampa, per il flop di Google Plus, ne abbiamo parlato spesso. Chi non è su Google Plus, o meglio non è particolarmente attivo, ma è attivo sulle colonne di Celum, è Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola che si sta preparando per la fiera primaverile, che giustamente la facciamo in inverno. Dopo averla fatta per 500 anni in primavera, la fiera primaverile è meglio farla in inverno, e sabato e domenica prossimi c'è grande festa del Cotillon.
È prima della primavera, è quella che ti fanno, sì, sotto casa, e hanno le giostre, sì, che quando facciamo la puntata.
No, però questa non ci sono le giostre, ci sono le macchine agricole sotto casa mia.
Vabbè.
Quindi probabilmente non disturba nemmeno quelle.
E non all'ora del podcast, probabilmente.
Soprattutto.
Vedi se c'è qualche Trebbiatrice che potrebbe venirci utile all'associazione.
Astronauti Trebbia. Astromieti Trebbia. E poi c'è da Modena Riccardo Rossi.
Benissimo, ciao a tutti, grazie Mike come al solito per la tua puntuale introduzione, e vi auguro un buon ascolto di puntata anche questa sera.
Come sei composto, e non si direbbe neanche che tu sei Space Humor,
no.
Twitter.com,
no, io sono Space Humor. Io ragazzi sono compostissimo, non mi permetterei mai di alterare la mia voce nei pre-show. E sono sempre pronto e puntuale nel darvi notizie in ambito astronautico.
Bene, e allora è il caso di cominciare, perché crediateci o no, non abbiamo alcun genere di annuncio associativo se non ringraziare. Beh, ma lo facciamo sempre. Come?
No, visto che tanto tutte le settimane per qualcosa ce la suoniamo, ce la cantiamo, questa volta non abbiamo niente, quindi.
Sì, di solito butto l'occhio sull'orologio quando cominciamo a parlare di notizie, siamo sempre intorno al quarto d'ora dopo che ce la siamo cantata, suonata. No, in realtà ci sono.
Avevamo già detto che è uscita la tessera numero 200, l'avevamo già detto questo.
Non credo, quindi
forse era scritto da qualche parte e però lo abbiamo detto in trasmissione.
Vedi che qualcosa c'era da dire.
Beh, allora qualcuno riceverà la cifra, la tessera numero 200, perché la 100, se non sbaglio, era stata
di Mike Finke.
Infatti era Michael stata Finke. Assegnata a Mike Finke, esatto, che eravamo comunque intorno al 100 all'epoca, ma
no, all'epoca eravamo prima, gli avevamo data per così per fare una cifra tonda, però all'epoca eravamo intorno al 70, 65-70 quando l'abbiamo data lui.
Sì, era più o meno come ricordavo. Beh, comunque alla fine siamo riusciti a parlare un po' di Isa.
Magari
anche.
Ne approfittiamo anche per dire che cioè, tutte le persone che magari aspettano nostra conferma quando fanno iscrizioni o aspettano le nostre tessere, lo diciamo spesso visto che non è che ci pagano a fare questa cosa, di solito procediamo a tranche e quindi...
abbiamo iniziato a spedire l'arretrato, quindi
esatto, non aspettatevi che arrivi la tessera il giorno dopo in cui fate l'iscrizione, portate un po' di pazienza e poi pian piano evadiamo. Comunque se avete dubbi scriveteci, noi vi ribadiamo questa cosa, non c'è nessunissimo problema.
Abbiamo una sorta di divisione fordiana del lavoro, cioè c'è chi tira la leva, chi schiaccia il bottone, quindi quando la vostra mail, anzi quando la vostra notifica di PayPal arriva, mette in moto un meccanismo che attraversa praticamente tutto il direttivo, ci vuole un po' e poi ovviamente c'è la parte heavy lifting che fa Luigi Marielli, che è stampare e inviare le tessere, quello non è proprio
attraversa
facile.
Mezza Europa, quel comando attraversa mezza Europa e passa anche dei server di Google.
Ah, praticamente i server di Google sono il nostro hub, tutto quello che succede sì. A Isa passa da Google e dalle grinfie dell'NSA, che ovviamente sanno chi siamo. Vabbè,
non avendo nulla da nascondere del resto, non è un problema.
È un problema anche se non hai nulla da nascondere, ma questo è un argomento per un altro podcast.
Sì, vabbè.
Invece, noi parliamo di spazio, che quando non si parla di satelliti spia non ha molto a che vedere con la NSA, e invece una delle cose di cui parliamo più spesso è la stazione spaziale. Marco Zambianchi vi ha fatto una super panoramica delle due attività extraveicolari della settimana scorsa, ma nel weekend ce n'è stata un'altra che è andata a completare la tripletta di attività extraveicolari dedicate all'installazione e alla preparazione della stazione spaziale a ricevere le navicelle private di Boeing, quindi CST-100 e di SpaceX, la versione V2 di Dragon, adattata per il trasporto di persone. Come potete immaginare non è una cosa semplice, sono nuovi mezzi di trasporto, nuovi sistemi, richiedono un adattamento sia della parte meccanica della stazione spaziale, quindi del modulo di attracco che era dello shuttle, che viene modificato per ricevere queste due nuove capsule, sia ovviamente tutta una parte di sensori, cablaggi e cose varie che servono per aiutare le capsule nelle operazioni di rendezvous. Cosa è successo con la EVA 31, la terza di questa serie? È durata 5 ore e 38 minuti, durante il weekend, era domenica se non sbaglio, hanno visto come nelle altre due i protagonisti sono stati Terry Wirtz e Butch, di cui mi sfugge, Wilmer,
e cosa sono,
conosciuto come Butch. Cosa è stato fatto? Sostanzialmente sono state installate delle antenne, sono state collegate ai sistemi della stazione spaziale, facendo un'operazione che non si era ancora vista, se non sbaglio, dall'inizio del programma, ovvero è stata rimossa la protezione antimicrometeoriti del nodo 2 per accedere a un pannello speciale dove ci sono le connessioni che vanno all'interno per poter ricevere poi i segnali dei sistemi di rendezvous nei computer all'interno. Sono stati poi stesi molti cavi e potrebbe sembrare un lavoro relativamente semplice, potete immaginare il vostro antennista che si arrampica sul tetto e vi tira i cavi della parabola, diventa ovviamente un problema quando il vostro tetto è in gravità zero e nel vuoto pressoché assoluto. Quindi ci sono volute queste 5 ore e passa per portare a termine tutti i task. Se andate su astronautinews.it, che ecco qua Riccardo ci agevola, ci sono dei video molto esaustivi, in particolare c'è un'animazione che riassume tutte le attività fatte nelle tre attività extraveicolari, ovviamente è stata applicata prima come preparazione, ci si rende conto della mole di lavoro e potete anche capire perché Samantha Cristoforetti non ha scritto il suo diario per qualche giorno e oggi quando è tornata a farsi viva ha specificato che il problema era principalmente le attività frenetiche di pianificazione e di esecuzione di questi complicatissimi balletti coreografici che vedono due persone fuori dalla stazione spaziale e decine e decine a pianificare e a eseguire tutti i task che vanno fatti in un certo ordine, vanno fatti con una certa cura. Tra l'altro, ci si prepara anche a un'altra serie di attività, sempre in vista del docking delle nuove capsule, che vedrà spostare, ecco qua le immagini, vedrà spostare da un boccaporto all'altro il PMM, il Permanent Multipurpose Logistic Module, Leonardo, e il PMA, ovvero il Pressurized Mating Adapter, dove attraccheranno direttamente i mezzi. Ci sono un po' di rimodernamenti e i movimenti dei moduli sulla stazione spaziale. Pensavamo che fosse finita, abbiamo annunciato la fine della costruzione, ma come quando finite casa, poi magari una volta finito di pagare il mutuo si ricomincia a pensare a fare il mutuo per la ristrutturazione. In questo caso si è fatto anche, durante una di queste attività extraveicolari, ne parlava Marco la settimana scorsa, si è modificata la configurazione di uno dei pannelli di Berting perché era in una configurazione tale da non poter accogliere un altro modulo perché non era previsto, ma ovviamente è stato possibile riconfigurarlo e prepararlo all'arrivo del modulo Leonardo. E che altro dire? Possiamo fare quello che facciamo sempre con i report dell'AVA, ovvero dare qualche informazione statistica. Questa era la 187esima attività extraveicolare dedicata all'assemblaggio e alla manutenzione della stazione spaziale. Cumulativamente, dal 1998 gli astronauti hanno speso 1171 ore e 29 minuti al di fuori della stazione spaziale e se vogliamo dare i record parziali per i due protagonisti, Terry Verse e Butch. Terry ha 19 ore e 2 minuti, mentre Barry ha passato un giorno, più di un giorno intero fuori dalla stazione spaziale con 25 ore e 36 minuti. Questa volta hanno fatto presto, proprio dovuto anche alla loro esperienza, perché sono entrambi veterani delle attività extraveicolari. E quindi hanno potuto anche portarsi un po' avanti col lavoro e cominciare a completare alcuni task che erano previsti per le prossime attività extraveicolari. Lo fanno sempre, i planner preparano qualche attività nella scaletta nel caso in cui si avanzasse tempo. A volte bisogna rinunciare a qualcosa e rientrare per il tempo esaurito, e altre volte invece si riesce a portarsi avanti. In questo caso è stata malgrado la difficoltà, una cosa positiva, e quindi hanno anche potuto recuperare una borsa di attrezzi, se non sbaglio, che era necessaria per le prossime attività. Soltanto una nota: abbiamo parlato dell'acqua, del problema dell'acqua nel casco di Terry Verse la settimana scorsa. Si è verificato ancora qualcosa di simile, la cosa comincia a essere compresa. C'è anche un'intervista interessante a uno dei controllori di volo della postazione AVA, a Houston, che spiega e dimostra anche quantitativamente con una bottigliata d'acqua di quanta acqua stiamo parlando, e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ovviamente, come tutto, non si lascia nulla al caso, i dettagli vengono seguiti quasi ossessivamente, ma ci va bene così, e si cerca di spiegarsi la ragione di questa perdita, non perdita, ma di questa presenza di acqua alla fine dell'attività extraveicolare. Si diceva che fondamentalmente era dovuto al sistema di ventilazione. Una volta che si entra nell'airlock per la fine dell'attività, ci si collega alla stazione spaziale, viene forzata una ventilazione più fredda e più importante, e questo causa una condensa dell'umidità all'interno della tuta che viene poi spinta nell'abitacolo. Direi che ho finito, ho avuto un grosso problema tecnico con il mio sistema qua. Prometto che dalla settimana prossima cerchiamo di passare a Linux. Mi sentite?
Sì,
Sì,
per
ti
un attimo ho
sentiamo. Sì.
sentito abbastanza
Abbiamo
strano.
sentito anche il problema tecnico.
Oh, perfetto. Ho dovuto
È
spegnere il
venuto
mio
bene.
ritorno in cuffia. Ho dovuto spegnere perché mi
Ti
riascoltavo.
abbiamo sentito sfregolare.
Sfregolo, sfregolo. Ok, questo era quanto. Non so se negli ultimi giorni. Non ho più seguito purtroppo con attenzione da sabato, da domenica oggi. Qualche novità riguardo l'acqua nella tuta? C'è stato qualche altro sviluppo?
Non mi pare nulla
No, neanche io ho letto niente di
di nuovo.
particolare. Quindi niente nuove, buone nuove, si dice. Un po' meno buone notizie dall'orbita polare intorno a quella occupata dai satelliti meteorologici.
Sì, non un satellite spia come dicevamo prima, ma un satellite militare americano è stato protagonista in queste ultime settimane di un episodio parzialmente misterioso, ma misterioso perché sui satelliti militari, in genere le tecnologie militari, vengono rilasciate poche informazioni. In pratica sembra che questo satellite sia esploso il 3 febbraio, ma se ne è avuta notizia soltanto alla fine del mese, quando ne ha parlato lo Space Command dell'aeronautica americana, lo United States Air Force, l'USAF. E sembra che questo satellite sia esploso generando 43 frammenti, almeno di quelli catalogati. Di che satellite si tratta? È un satellite meteorologico per applicazioni militari, quindi per previsioni meteorologiche, per l'osservazione meteorologica in supporto alle attività militari. Si chiama Defense Meteorological Satellite Program, quindi un programma che in sigla è DMSP, e il satellite esploso è il numero 13. Si tratta infatti di una costellazione. Era il settimo di questa costellazione e lanciato circa una ventina di anni fa, era stato in servizio operativo fino al 2006, quando poi era stato lasciato in una situazione di backup, cioè lo si teneva attivo in supporto eventualmente agli altri della costellazione. Questo significa anche, ne rimangono sei attivi della costellazione, che l'impatto sull'operatività di questo programma è minore. Potranno esserci dei ritardi nell'acquisizione di alcuni dati, ma comunque funzionalità primaria viene garantita dai sei principali satelliti della costellazione, ed è previsto tra l'altro anche un possibile lancio di un nuovo satellite della costellazione verso il 2016. Si sanno poche cose sulle cause e anche sulle modalità di questa esplosione. Un'informazione rilasciata dalle autorità militari è che poco prima dell'esplosione era stato rilevato un aumento di temperatura nel sistema elettrico, a cui era seguita una perdita di assetto del satellite, cioè il satellite aveva perso il suo orientamento normale e operativo. Ci sono diverse possibili cause dell'esplosione, in cui può essere stato coinvolto il sistema elettrico, ne discutevamo anche in questi giorni su forumastronautico.it. Un'ipotesi è che sia esplosa una delle batterie di questo satellite, un'esplosione che può avere causato i danni dell'entità, può essere compatibile con danni dell'entità di quella comunicata dallo Space Command. E di questo satellite si sa poco prima dell'esplosione del 3 di febbraio, che è stato operativo fino a poco prima. È stato operativo fino almeno al 9 gennaio scorso, come risulta dalle osservazioni di diversi appassionati di osservazione satellitare, appassionati di osservazione amatoriale satellitare, che tenevano e tengono sotto controllo questo e molti altri satellite, per così come hobby, e e le loro osservazioni, le osservazioni di questi appassionati, avevano rilevato che appunto il satellite era operativo almeno fino al 9 gennaio, essendo stato osservato per 5 volte fra il 3 e il 24 di gennaio. Osservato con una luminosità fissa, il che significa che il satellite manteneva ancora l'orientamento, quindi l'assetto corretto e previsto. Invece, il 9 di febbraio il satellite è apparso in ritardo di circa 33 secondi rispetto alle previsioni, al calcolo dell'orbita, e con una luminosità variabile. E con un periodo di circa 10 secondi. La variazione di luminosità intanto conferma il cambiamento di assetto, perché si vede che il satellite, o ciò che ne rimane, sta ruotando in maniera incontrollata su se stesso. E il ritardo indica anche che in qualche modo l'orbita è cambiata di ciò che rimane. Ricordiamo che questo satellite si trova in un'orbita polare eliosincrona, cioè può osservare le stesse zone della Terra più o meno nelle stesse condizioni di illuminazione, e si trova a un'altitudine di circa 800 km, che è una fascia orbitale, questa polare, a un'altitudine di circa 800 km, piuttosto affollata tra satelliti di osservazione della Terra e satelliti militari. Ma una recente indagine dell'ESA, una recente analisi preliminare dell'Agenzia Spaziale Europea pubblicata proprio in questi giorni, risulta che l'impatto sulle missioni scientifiche dell'ESA, in generale dei satelliti che orbitano in quella zona, dovrebbe essere sostanzialmente limitato, anche se in realtà i detriti prodotti, questa quarantina di detriti prodotti dall'esplosione, impiegheranno anche dei decenni prima di rientrare naturalmente, di decadere naturalmente e rientrare alla fine nell'atmosfera terrestre. Una cosa che rende in qualche modo misteriosa o anche solo interessante questa esplosione è che un altro dei satelliti di questa costellazione era esploso nel 2004. Si tratta del numero 11 della costellazione di M SP, e all'epoca si osservò che i detriti prodotti dall'esplosione erano poco meno di 60-56 detriti. In quel caso le autorità militari dichiararono che l'unica fonte di energia attiva sul satellite era un residuo di propellente, circa 6 kg di idrazina, che era rimasto dall'operatività del satellite. Nessun altro sistema era attivo, non era attivo il sistema elettrico, la batteria era stata svuotata e scollegata dai circuiti, quindi non può essere stata coinvolta. Non ci sono informazioni sulla causa di questa esplosione, in cui l'impatto sull'operatività del satellite è stato ancora minore. In quel caso, comunque, c'è stata anche una variazione di assetto, quindi una modifica dell'orientamento del satellite, che ha iniziato a girare su se stesso in maniera incontrollata, questa volta con un periodo di circa 5 secondi, quindi piuttosto rapidamente aveva iniziato a ruotare su se stesso. Dicevo, non ci sono ipotesi su cosa possa essere accaduto, ma visto che è rimasto coinvolto il propellente, si può ipotizzare, magari tra le possibili cause, un aumento della pressione del propellente, che ha portato poi all'esplosione. Infatti, una delle cose che si fa quando l'ultimo stadio, o comunque uno stadio di un razzo, entra in orbita e magari si trova in vicinanza di un altro veicolo che ha sganciato, per esempio un satellite o un veicolo con equipaggio, una delle cose importanti che si devono fare nell'immediatezza dell'immissione in orbita, e comunque entro magari qualche ora, è svuotare, lasciare che il propellente residuo vada all'esterno dei serbatoi, in modo da evitare un accumulo di pressione, quindi rischi di questo tipo. Ripeto, non sappiamo né cosa sia accaduto in occasione dell'esplosione del numero 13 né del numero 11, ma queste sono delle possibili cause di questi incidenti. Per il momento è tutto.
Non so neanche quanto tempo ci mettano i detriti a rientrare da 800 km, perché si tratta comunque di orbita bassa, ma è comunque il doppio dell'altezza della stazione spaziale, dove il drag atmosferico si nota, ma 800, insomma, diminuisce esponenzialmente, credo.
Da quello che leggevo è dell'ordine di alcune decine di anni almeno.
Ah, ok, pensavo peggio. Comunque sono decine di anni in cui il problema detriti non solo non si risolve, ma in questo caso si aggrava. Vabbè, questo non dovrebbe. Insomma, si cerca di mitigare questi problemi con. Immaginate che una volta i sistemi di lancio tendevano a lasciare parecchi detriti in maniera completamente non curante delle conseguenze. In questo caso oggi si fa il possibile per mitigare questo problema, quindi se si fa un lancio ad esempio con due satelliti che si separano da uno stadio, si fa in modo che quel terzo stadio venga manovrato in una posizione che non vada a disturbare altre orbite, e poi, come diceva Paolo, magari si fa addirittura il venting dei serbatoi. Però a questi incidenti insomma, non si può fare tantissimo per mitigarli, specialmente con i satelliti di tra virgolette vecchi. E però si continuano a lanciare nuovi satelliti Falcon 9 con due satelliti. È una prima, non è vero, Luigi?
Sì, è il 16° lancio per il Falcon 9 e il 2 marzo scorso è riuscito a portare in orbita, fra l'altro un'orbita supersincrona, quindi supersincrona geostazionaria. E ovviamente sono due satelliti che dovranno poi raggiungere la loro posizione in orbita geostazionaria e ha trasportato appunto ben due satelliti di nuova concezione. Nuova concezione nel senso che tutta la propulsione di bordo non è più affidata a idrazina o ad altri tipi di propulsori di propulsione, ma direttamente a motori a ioni, che permettono di risparmiare circa 1.500 kg per satellite, che non sono pochi, soprattutto considerando che devono salire a 36.000 km di quota. E quindi per quanto riguarda il lancio di Falcon 9, è riuscito a portare questi due satelliti nell'orbita precisa. Allora, l'orbita di destinazione che ha raggiunto è 391 per 63.452 km, inclinato di 24,8 gradi, e è rimasto 500 km sotto come apogeo, che sono 10 metri al secondo circa di velocità. Diciamo che non è un errore grave, anzi, è stato comunque un successo in pieno per quanto riguarda la missione del Falcon 9. E soprattutto questi impiegheranno parecchio tempo perché comunque la propulsione a ioni attualmente ha una spinta decisamente bassa rispetto ad altri tipi di propulsioni, però resta il fatto che con 60 milioni di dollari hanno lanciato due satelliti in orbita geostazionaria e non è cosa da poco. E con questa modalità di lancio, grazie anche ovviamente alla Boeing che ha sviluppato queste nuove piattaforme su cui costruire satelliti, perché sono satelliti di nuova concezione proprio per essere più leggeri in tutto e per tutto. Fra l'altro sono due satelliti, uno ABS-3A e l'altro Eutelsat. Fra l'altro anche questa è una curiosità, l'Eutelsat 115 West B è il satellite chiamato così ed era previsto di proprietà della SatMex. E SatMex è stata comprata da Eutelsat, che è diventata Eutelsat Americas, e quindi e il satellite diventa a tutti gli effetti un Eutelsat, mentre appunto l'altro è della una, si chiama ABS-3A, è della Asia Broadcast Satellite di Hong Kong. I due satelliti sono stati appunto portati in orbita dopo essere partiti da Cape Canaveral, dalla rampa di lancio 40. Hanno raggiunto una prima orbita di parcheggio a 174 per 953 km, dove si è fermato per un po', poi ha fatto una riaccensione del secondo stadio che li ha portati poi in questa orbita supersincrona, e a 5 minuti di tempo uno dall'altro i due satelliti sono stati rilasciati. Come dicevo prima, ci vorrà un po' di tempo perché raggiungano la loro posizione definitiva, però direi che è un ulteriore, come dire, successo per quanto riguarda il Falcon 9, perché è una riduzione notevole di costi per lanci di questo tipo. Fra l'altro, il Falcon 9 ha già altri due lanci previsti per metà aprile, quindi la SpaceX sta lavorando alla grande in tutti i casi, in tutti gli effetti, a tutti gli effetti, scusate. E una particolarità che appunto per noi appassionati era abbastanza importante era il discorso delle zampe, perché ovviamente Falcon 9 ha sempre il discorso del ritorno a terra del primo stadio. Purtroppo in questa situazione, proprio per il fatto che erano due satelliti, quindi eravamo al limite per quanto riguarda la spinta da trasporto di peso a bordo del razzo vettore. Non sono state montate le zampe, sia per questione di peso, e sia anche perché una parte del propellente serve per tornare al punto di partenza. E quindi ovviamente in questo caso è stata data la precedenza alla missione primaria, che doveva essere appunto quella di portare in orbita questi due satelliti. In ogni caso, è stato comunque un risparmio notevole per le aziende che hanno finanziato questo lancio.
Non ho capito bene che cos'è un'orbita supersincrona.
Perché in realtà è un'orbita già sincrona con la rotazione della Terra, però sale a, in questo caso saliva a 60, aspetta, a 63.452 km. Quindi in pratica il satellite è come se avesse già la sua energia per essere in orbita a 36.000 km. Però era fortemente ellittica quest'orbita, quindi al satellite rimane il compito di, con i suoi motori, i propri motori, di circolarizzare l'orbita e portarsi nella posizione giusta. Fra l'altro, per esempio, Eutelsat 115 WestB, già nel nome c'è la sua posizione, perché si posizionerà a 115 gradi ovest, e quindi nella sua rotazione, man mano che correggerà l'orbita, lui si porterà sempre più vicino alla sua posizione fino ad arrivarci, e poi ovviamente sarà alla quota giusta, 36.000 circa chilometri, e quindi si posizionerà sopra a quella coordinata geografica e rimarrà lì per tutta la sua vita utile. Poi ricordiamo sempre col discorso del cercare di evitare che ci siano detriti che possono disturbare gli altri satelliti. Alla fine della vita, tutti i satelliti che attualmente vengono portati in orbita geostazionaria devono avere ancora a bordo, alla fine della loro vita, una quantità di propellente sufficiente per portarsi nel cimitero, che sarebbe un'orbita leggermente superiore. Quindi, prima di spegnersi, l'ultima operazione che dovranno fare tutti i satelliti in orbita geostazionaria saranno aumentare di orbita, quindi salire oltre i 36.000 km e posizionarsi in questa fascia che rimane un po' il cimitero di tutti i satelliti ormai inutilizzati, che appunto normalmente sono quelli per telecomunicazioni, alcuni sono anche meteorologici, comunque tutti i satelliti che devono ruotare insieme alla Terra. Spero
Ho capito, grazie.
di essermi spiegato. Ah, prego.
Ok, allora siamo già arrivati al giro di boa. Ci sono altre notizie di cui volete parlare? Qualcosa dell'ultima ora? Ma se non ci sono, c'è sempre qualcosa di cui parlare, ma vi invitiamo a visitare astronautinews.it per avere gli ultimi aggiornamenti, altrimenti forumastronautico.it. Commenta le notizie, ci sono approfondimenti per tutti i gusti, c'è anche la possibilità ovviamente di fare delle domande di conseguenza. Non vi lasciamo completamente soli lasciando l'area delle notizie, e poi comunque c'è ancora qualcosa di interessante di cui parlare subito dopo nella seconda parte. Ma ringraziamo i nostri articolisti, perché se non ci fossero loro non sapremmo che cosa dire, nel mio caso letteralmente, perché anche se so della notizia, se non ho una traccia, non ce la farei a esprimerla con la loro capacità di sintesi e ordine mentale. E vi ringraziamo anche se commentate e se fate domande su forumastronautico.it. In generale, mantenete viva la community che sta dietro ai nostri sforzi. Non faremmo nulla di tutto quello che facciamo se non ci fosse il supporto e l'entusiasmo di chi, tra virgolette, sarà la parte del pubblico. Poi, con questo genere di media, il confine è abbastanza labile. Qualche volta sarete voi dall'altra parte del microfono per qualche motivo. Insomma, tutto può essere. Molti utenti del forum sono passati anche su Astronauticast come ospiti, e insomma, è una giostra che gira. Vi ringraziamo anche se nel vostro entusiasmo condividete su social network, via email, piccioni viaggiatori o quant'altro i nostri contenuti, siano il podcast o una discussione su Forum Astronautico che vi è piaciuta o una notizia su Astronaut News, perché se esponete accidentalmente i vostri amici può capitare che qualcuno si appassioni allo spazio, stia con noi, ci faccia compagnia nelle nostre chiacchierate. E magari diventi un supporter della esplorazione dello spazio, in generale delle attività spaziali, che non fa male, insomma, è fondamentalmente il nostro obiettivo. E poi c'è la possibilità di aiutarci con donazioni su astronauticast.com, c'è il link per le donazioni, ma il modo migliore ovviamente è www.isa.it. Potete sottoscrivere come dicevamo all'inizio, una tessera, un simbolo di supporto alle nostre attività che ci aiuta sia economicamente sia dal punto di vista morale, perché è bello vedere il numero degli iscritti che sale, come dicevamo prima, siamo arrivati alla tessera numero 200. E poi c'è la fan mail, come dicevo la settimana scorsa, ci piace ricevere incoraggiamenti scritti, perché l'idea che qualcuno spenda 2 minuti per ringraziarci coccola il nostro ego e in generale ci fa sentire che facciamo un lavoro importante, perché se qualcuno riesce a spendere tempo per dirci qualcosa vuol dire che funziona. E in questo caso salutiamo Carmelo dalla provincia di Taranto, mi sembra di leggere tipo le lettere per radio. Che ci fa i complimenti, ci ringrazia e termina con Ad Astra, che quindi significa che è un ascoltatore assiduo. Grazie Carmelo. È anche nuovo socio dell'associazione. Se i miei compagni fanno anche loro un attimo di ringraziamenti, io recupero i nomi che mi sono dimenticato di prendere.
Sì, volevo ringraziare Carmelo, un ringraziamento particolare da un altro pugliese.
Ah, giusto.
Lui è di Taranto, io sono invece della provincia di Lecce.
Giusto. E allora andiamo a.
Nato.
Sì, no, adesso sei a Milano. Andiamo a
Sì,
ringraziare
letteralmente da una vita sono a Milano.
i nostri supporter per nome. Ringraziamo Luciano, Ivan, che è una regola ogni settimana. Massimiliano, Gianpietro, Umberto, Nicolò, Marco, Luigi, Martino, Ivan di nuovo perché la settimana è sempre all'inizio e alla fine della settimana, e Danilo. Grazie. Ho l'impressione che siano quelli della settimana scorsa, ragazzi, perché finiscono il 26 di febbraio.
Vabbè, ringraziare 2 volte non è un problema.
Va bene, la settimana prossima al massimo facciamo doppia razione.
Facciamo i 15 giorni, sì.
Bene, proseguiamo con le rubriche. La prima è quella più attesa in questo periodo, è l'aggiornamento della missione di Samantha Cristoforetti con Ritorno a Futura.
Hansville, Munich, Tacoma and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. E un'emozione c'è stata proprio qualche giorno fa, il 3 marzo, quando Samantha ha festeggiato il 100° giorno nello spazio. Per lei sono i primi 100 giorni trascorsi nello spazio, anche se i suoi equipaggi e compagni di equipaggio, in particolare della Soyuz, hanno già compiuto diverse missioni, quindi hanno già passato.
Ho perso Paolo, solo io?
No, anch'io. Lo vedo anche frizzato.
Si è congelato. Ha un buon sorriso, sembra che sia che sì.
Sì.
Eccolo che ritorna. Paolo, ci sei? Astronauticast Paolo su Space to Ground One? No, non ce la fa. No, quello che è sparito era quello vecchio, il Paolo vecchio.
Forse sta facendo deve riautenticarsi, di chiedere, dice... sei sicuro? Guarda che stai entrando in out pubblico, attenzione, conferma, guarda che devi confermare, guarda che te lo ripeto ancora una volta.
Riccardo, intanto se per caso vuoi anticipare quello che Paolo ti avrebbe chiesto di dire, ovvero qualcosa riguardo al PMM.
Certamente, non c'è nessun problema. Questa sera abbiamo deciso di parlare del PMM per quanto riguarda il ritorno al futuro, perché come aveva accennato Mike, parte del lavoro svolto da Terry e Butch durante le tre attività extraveicolari della settimana scorsa sono anche finalizzate per un trasferimento di questo modulo che entro fine anno dovrebbe cambiare posizione per poter insomma dare il via libera a tutta quella serie di riconfigurazioni della Stazione Spaziale Internazionale per alloggiare poi nuovi piccoli futuri. E la storia del PMM va ricercata abbastanza lontano nella storia, se proprio vogliamo andare alle origini. Parliamo addirittura degli anni 80, quando Ronald Reagan diede il suo benestare per creare la prima stazione spaziale internazionale americana di grandi dimensioni, quella che si doveva chiamare Freedom. Progetto che poi via via negli anni chiaramente si è ridimensionato e in realtà ha portato poi con la joint venture, tra parentesi, con la Russia in primis e poi con gli altri partner internazionali alla creazione della ISS. Però diciamo che già negli anni 80 si era vista la necessità di poter avere una sorta di modulo, un container, un modulo cargo capace di essere stivato nello shuttle e utilizzato di volta in volta proprio tramite lo shuttle che attraccandosi alla stazione spaziale avrebbe poi depositato questo veicolo cargo pieno di materiale, gli astronauti l'avrebbero svuotato, riempito con rifiuti o comunque con altro materiale da poter riportare a terra e lo shuttle l'avrebbe riportato a terra. Insomma, lo sappiamo che lo shuttle è il punto di forza di questo meraviglioso spacecraft, era la possibilità di riportare a terra un'ingente quantità di carico utile. Quindi in queste primissime fasi era la Boeing che si era fatta avanti per poter progettare un sistema del genere, anche perché parlavamo di una stazione prettamente americana, quindi non c'era ancora insomma questa vision della stazione spaziale internazionale. Però già in questa primissima fase l'Italia si era fatta avanti per una serie di altri accordi insomma che non erano direttamente finalizzati per questa ipotetica stazione spaziale, proponendo quello che si chiamava all'epoca Mini Pressurized Logistic Module, che praticamente, se noi guardiamo il PMM da adesso, era praticamente la metà, una specie di space hub, se pensiamo a un altro componente che lo shuttle molto spesso ha avuto nella sua stiva, insomma, dello spazio aggiuntivo per poter fare esperimenti e alloggiare gli astronauti in parte della stiva dello shuttle. Però, come abbiamo detto, insomma, questo progetto di stazione spaziale americana si è evoluto e siamo arrivati alla stazione spaziale internazionale. Il progetto italiano delle mini pressurized logistic module non è tramontato, ma anzi si è trasformato nell'MPLM, cioè nel multipurpose logistic module, che praticamente è l'oggetto di cui vogliamo parlare in questo momento. L'MPLM all'inizio, appunto, è un cilindro di lungo circa 6 metri e mezzo, diametro di 4 metri e mezzo, che, come ho detto all'inizio del mio intervento, era studiato e progettato per essere in prima istanza alloggiato nella stiva dello shuttle, portato in orbita, agganciato alla stazione spaziale internazionale. Nel periodo della missione dello shuttle il modulo veniva riempito, svuotato in base alle esigenze e poi riportato a terra. Il modulo è stato costruito dalla Thales Alenia Space, come tantissimi, poi tra l'altro anche moduli della Stazione Spaziale Internazionale, però il contratto per l'MPLM a NASA è stato proprio fatto dall'ASI, quindi, se vogliamo, è un modulo, praticamente il modulo più italiano che c'è, anche perché, se lo vedete da fuori, ha anche il logo ASI ben in vista e quindi ci inorgoglisce ancora di più. Quanti ne sono stati commissionati di questi moduli? 3, chiamati Michelangelo, Leonardo, Raffaello e Donatello, che non sono tartarughe ninja, ma sono, appunto, come da buoni italiani abbiamo preferito, insomma, richiamare questi grandi artisti famosi in tutto il mondo, anche se in realtà esiste, infatti, una patch con la tartaruga ninja. Se andate a cercare, la patch esiste con la tartaruga ninja,
che adesso molti americani pensavano,
vabbè,
stavo appunto dicendo che adesso fanno passare la patch come haha, guarda che divertente, ma invece qualcuno ha detto ah, perché non è questa, l'avevo preparata ufficiale.
No, però insomma,
no, ma molti americani si chiedevano perché è stati chiamati come tartarughe ninja.
Ah, gli italiani sono così dei burloni.
E così è cominciata la storia degli MPLM. In realtà, delle 12 missioni che hanno svolto questi MPLM, il terzo, Donatello, non ha mai volato. 8 voli li ha effettuati Leonardo e 4 voli li ha effettuati Raffaello. Leonardo è quello che ora è diventato permanent è diventato il PMM in questione. Infatti, con l'avvento della fine del programma Shuttle, si era cominciato a valutare la possibilità di tenere uno di questi cilindri, di questi moduli, agganciato permanentemente alla Stazione Spaziale Internazionale. Questo perché lo spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale non è mai abbastanza. Insomma, l'abbiamo anche vissuto recentemente con la missione di Samantha, con il problema occorso durante l'ultimo lancio del Cygnus, che è esploso a pochi secondi dopo il lancio, quindi gli astronauti contavano di avere quel Cygnus da riempire di spazzatura per liberare posto sulla Stazione Spaziale Internazionale. Non essendo arrivato questo veicolo, sono rimasti un attimo si sono dovuti riorganizzare un attimo, hanno riempito oltre ogni modo ATV-5 prima che rientrasse a sua volta, e quindi capite bene che lo spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale è fondamentale. Quindi si è pensato, ma perché non convertire uno degli MPLM in un permanent multipurpose module? Il candidato in prima battuta doveva essere appunto Donatello, non era mai stato usato e si era pensato comunque di cominciare ad approntarlo per questa, per questo proposito. Però a conti fatti si è visto che era molto più conveniente cannibalizzarlo e modificare Leonardo per farlo diventare permanente, per farlo diventare un modulo permanente, e così è successo. Leonardo ha avuto delle modifiche, tipo in prima battuta è stato rafforzato evidentemente lo scudo anti micrometeoriti, perché un conto è fare una missione di 14 giorni, tipica durata di una missione shuttle, e un conto invece avere dover rimanere permanentemente nello spazio, insomma, per tutto il tempo di vita della stazione spaziale internazionale. Poi sono state fatte delle altre modifiche e finalmente nel 2011, a bordo di STS-133, il Leonardo è stato agganciato definitivamente alla Stazione Spaziale Internazionale. È agganciato al nodo 1, però come abbiamo detto all'inizio dell'intervento, prima della fine di quest'anno verrà posizionato in una nuova posizione, quindi dal nodo 1, dove si trova ad ora, a nadir di nodo 1, verrà spostato in un bocaporto laterale di nodo 3, quindi insomma... Se nel nodo 3 in questo momento nel bocaporto di nadir c'è cupola, ovviamente, dove gli astronauti possono ammirare meglio il nostro pianeta, in uno dei bocaporti laterali che in questo momento sono liberi finirà il nostro Leonardo. Raffaello ha fatto invece il suo ultimo volo durante STS-135, quindi durante l'ultima missione shuttle. E abbiamo avuto anche così questa curiosa coincidenza di avere nello spazio quelli che erano due dei nostri MPLM, quindi contemporaneamente agganciati alla Stazione Spaziale Internazionale.
E come ricorderete, il commentatore di NASA TV lo chiamava Raffiello.
Questo più o meno è tutto, sì, per quanto riguarda Leonardo, diventato ora a permanente multipropose module. E quindi ripeto, l'importanza fondamentale di questo modulo è fondamentalmente lo spazio aggiuntivo che gli astronauti possono utilizzare per stivare il materiale e insomma e riuscire a vivere meglio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È italiano, come ho già detto, quindi siamo orgogliosi che sia stata presa questa decisione all'epoca, e quindi questo è il quanto.
Ti ringrazio Ricky, ti avevo chiesto di parlare di PMM proprio perché sarà coinvolto nelle operazioni di riassetto della stazione spaziale, di spostamento di moduli che sono state preparate, di cui si è iniziata la preparazione con le passeggiate spaziali di questi giorni. Passeggiate spaziali che hanno chiuso il periodo dei primi 100 giorni nello spazio di Samantha, di cui parlavo prima. Vi ricordo che Samantha è stata lanciata il 23 di novembre del 2014 e il 100° giorno è caduto il 3 marzo del 2015. Lei e i suoi compagni di equipaggio della Soyuz hanno festeggiato questo traguardo pubblicando su Twitter e altrove delle foto in cui mostrano il distintivo che gli astronauti hanno quando raggiungono questi 100 giorni nello spazio. È un distintivo di forma rettangolare con uno sfondo celeste in cui c'è la scritta 100 in blu e orizzontalmente c'è una striscia rossa, una specie di nastro rosso che simboleggia un'orbita con vicino una sagoma della stazione spaziale, e poi c'è scritto DAYS su questo nastro orizzontale. È un traguardo importante in cui, soprattutto in questi ultimi giorni, non sono state fatte soltanto operazioni in preparazione alla riconfigurazione della stazione spaziale, ma naturalmente anche è proseguito l'intenso programma di ricerca scientifica. A questo proposito, c'è una domanda interessante a cui cerca di rispondere uno degli esperimenti. Come fanno le piante sulla Terra a far crescere lo stelo della larghezza giusta per sopportare, per contrastare la forza di gravità? I ricercatori cercano di capirlo, andando in un ambiente, facendo un esperimento in un ambiente come quello della stazione spaziale, in cui gli effetti della gravità non ci sono. In particolare, si cerca di studiare l'orientamento durante la crescita delle piante di alcune strutture che si chiamano microtubuli. E i microtubuli sono una parte, costituiscono una parte, sono strutture che costituiscono una parte dello scheletro molecolare delle piante e si allineano, come i ricercatori hanno stabilito, secondo il campo di gravità locale. In alcuni esperimenti di ipergravità, in cui per esempio le piante vengono fatte crescere e sviluppare in una centrifuga, si è visto che le piante sviluppano degli steli corti e piuttosto larghi, quindi per contrastare una forza di gravità equivalente maggiore. E si ipotizza che in condizioni di assenza di peso le piante possano invece produrre degli steli lunghi e piuttosto stretti. In questo esperimento, che si chiama Anisotubule, di questo esperimento si è occupata Samantha proprio nei giorni scorsi, svolgendo una serie di attività. Per esempio, ha preparato i campioni di questo esperimento. Questo esperimento si basa, utilizza delle piantine chiamate Arabidopsis. L'Arabidopsis è una piantina utilizzata spesso come modello genetico perché il suo funzionamento, le sue caratteristiche sono ben comprese, ben studiate, e i risultati che si ottengono da questa piantina, chiamata comunemente arabetta, se non ho capito male, sono applicabili a una grande varietà di sistemi viventi, quindi un modello per studi più complessi. Dicevo che Samantha per questo esperimento ha prelevato i campioni, ha preparato i campioni, ha aggiunto ai contenitori dei campioni dell'acqua, li ha messi nel congelatore Melfi, e poi questi campioni vengono inseriti, li ha inseriti Samantha, in un microscopio che viene comandato a terra dai ricercatori, viene controllato a terra. È un microscopio in cui si cerca proprio di osservare l'orientamento di queste strutture, dei microtubuli, per vedere come si allineano in queste condizioni di assenza di peso. L'esperimento si svolge nel laboratorio giapponese Kibo, in cui si trova anche la struttura, il microscopio. Un altro esperimento particolarmente interessante si chiama Tripol Lux B, un esperimento di cui è incaricata ancora Samantha. È un esperimento che studia, ce ne sono diversi, ne abbiamo parlati anche nelle puntate precedenti di Ritorno a Futura, gli effetti dell'ambiente di gravità sui tessuti viventi, sul materiale vivente, in particolare sulle cellule del sistema immunitario. E questo esperimento cerca di capire quali sono queste influenze sulle cellule del sistema immunitario, confrontando il comportamento di cellule di questo tipo nei vertebrati e negli invertebrati. Per quanto riguarda i vertebrati vengono utilizzate le cellule del sistema immunitario dei roditori. E per gli invertebrati, pensate un po', si utilizzano cellule di un mollusco piuttosto comune perché è la cozza, il mitilo, quindi gli astronauti non possono mangiare le cozze nello spazio, ma almeno possono utilizzarle per gli esperimenti. Un esperimento di cui Samantha aveva iniziato a rivedere le procedure diversi giorni fa, aveva cominciato a tirare fuori dai contenitori le attrezzature, l'apparato sperimentale, i vari componenti necessari. un esperimento che sarebbe veramente interessante, sarebbe stato veramente interessante se Samantha avesse potuto farlo, ma in realtà c'è stato un imprevisto. Un imprevisto perché questo esperimento si svolge nel laboratorio europeo Columbus della stazione spaziale. È un rivelatore di fumo del Biolab, uno dei componenti di questo laboratorio Columbus, uno degli armadi in cui si trovano esperimenti, attrezzature, apparati sperimentali per ricerche di scienze della vita. Dicevo, un rivelatore di fumo si è guastato e Samantha ha dovuto provare a sostituire una scheda elettronica che si pensava che fosse responsabile del funzionamento, ma una volta montato si è visto che non era questa la causa e quindi Samantha non ha potuto iniziare il lavoro a questo esperimento tra Apollux B. In un ambiente chiuso come la stazione spaziale è particolarmente importante mantenere delle condizioni di igiene e di sterilità controllate per evitare lo sviluppo incontrollato di microrganismi, per esempio batteri, che possano causare problemi di salute agli astronauti. È un problema particolarmente importante perché già negli anni 70, su una delle prime stazioni spaziali sovietiche, una stazione Salyut, si erano sviluppati per esempio dei muschi in maniera controllata che avevano re reso la vita di bordo particolarmente fastidiosa. Quindi si cerca di tenere sempre sotto controllo l'ambiente della stazione spaziale. Con dei controlli periodici di cui si è occupata Samantha questa settimana, controlli avvenuti ancora una volta nel laboratorio giapponese Kibo, di cui parlavamo prima a proposito dell'esperimento in IsoTubule, e anche nel modulo pressurizzato, nel modulo magazzino collegato sempre al laboratorio giapponese. In pratica, Samantha ha prelevato dei campioni attraverso delle strisce, dei fogli speciali che, se ho capito bene, avvicina, porta a contatto di alcuni punti, di alcune zone scelte per il rilevamento, e poi questi campioni vengono studiati, vengono analizzati, vengono riportati a terra per l'analisi e i controlli di cui dicevamo. Un'altra cosa che ha fatto sempre nell'ambito dei controlli questa settimana Samantha, nei controlli dell'attività della presenza di eventuali microrganismi, è fare una serie di fotografie sempre in punti stabiliti che poi i tecnici a terra analizzano e costituiscono l'insieme di dati che danno la possibilità di mantenere un ambiente controllato. In questo caso Samantha ha fatto le verifiche nell'ambito appunto del laboratorio giapponese Kibo. Ci sono altre cose che volete dire o aggiungere sull'attività di Samantha questa settimana, sulle attività di bordo, sugli esperimenti scientifici o sulle attività di gestione della stazione spaziale?
Diciamo che possiamo dire che, sempre ritornando un attimo alle attività extraveicolari, si è anche beccati i complimenti in diretta da Butch, perché anche se non era fuori in prima persona lei a fare questo tipo di attività, il lavoro che c'è dietro in quello che si chiama IV, cioè intraveicular officer, o comunque addetto all'attività intraveicolare, che sarebbe tutto quello che concerne il supporto all'attività extraveicolare che si sta svolgendo fuori. Insomma, lei si è data molto da fare e come ha detto anche lei nel suo diario di bordo oggi, insomma, che insomma, spiegavo un attimo come mai non aveva scritto per più di 10 giorni, proprio perché insomma, concentrarsi al 100% per essere al massimo supporto per insomma, gli astronauti che sono in quelle 6 ore di attività extraveicolare fuori nello spazio è fondamentale, e insomma, e anche gli space walker stessi hanno apprezzato e hanno tenuto a ringraziarla così pubblicamente durante la, insomma, la svestizione, insomma, nel momento in cui sono rientrati.
E volevo aggiungere anch'io una cosa a proposito dell'esperimento Tripolux B, quello sul sistema immunitario, sugli effetti delle radiazioni sulle cellule del sistema immunitario. Perché un tema comune a questi esperimenti di medicina e scienze della vita è un utilizzo nello spazio e a terra, perché durante i voli, le missioni di lunga durata o in orbita terrestre o futuri eventuali voli su Marte, gli astronauti saranno esposti per lunghi periodi alle radiazioni e quindi un primo obiettivo di esperimenti come Tripolux B è proprio di capire quali possono essere gli effetti sui tessuti viventi delle radiazioni ed eventualmente contrastarle. Ma poi un'altra applicazione è quella a terra, cioè la comprensione del funzionamento del sistema immunitario, il sistema che ci difende, difende il nostro organismo dalle malattie, quindi applicazioni mediche tradizionali a terra. Anche per questo episodio è tutto, l'avventura di Samantha continua e noi continueremo a raccontarvela nel ritorno a Futura.
Grazie Paolo, ma se un anniversario cade nello spazio rimane in orbita probabilmente, lasciamo stare.
Sì, galleggia.
Vabbè. Adesso basta stare intorno alla Terra, in orbita bassa, smettiamo di guardarci l'ombelico del mondo e guardiamo più lontano, guardiamo allo spazio profondo e alle missioni di esplorazione del sistema solare, come non facciamo da tanto tempo, pertanto ci sta anche la sigla, dai.
Sì, questa sera tocca a me, prima parlavi di Io Robot e in questa puntata vi parlerò di Dawn, la sonda che dopo 8 anni nello spazio si sta avvicinando a Cerere, il pianeta nano della fascia degli asteroidi. E una delle caratteristiche che sono spiccate, che sono più curiose della superficie di Cerere, sono dei punti luminosi, che in realtà era un punto luminoso, però ovviamente avvicinandosi la sonda si è resa conto che è riuscita con quella risoluzione che gli permette la vicinanza e le fotocamere di bordo, gli ha permesso di dividere questa immagine e vedere che sono due punti molto vicini. In realtà, appunto, dicevo che già il Space Telescope Hubble nel 2003-2004 aveva rilevato questo punto luminoso sulla superficie di Cerere. E il 19 febbraio scorso Dawn, a 46.000 km di distanza, ha fatto una specie di planisfero fotografico di Cerere, in cui si vedono questi due puntini molto ravvicinati all'interno di un cratere che ovviamente stanno smuovendo la curiosità e ovviamente anche le curiosità di chi parla ovviamente di UFO, basi, vabbè, ma quello è... attualmente non ci tange, poi magari riuscire a trovare una base extraterrestre in modo così semplice sarebbe l'ideale, però resta il fatto che pare che possano essere dei riflessi dati da una crosta lucida, una crosta di ghiaccio, oppure una espulsione vulcanica, un criovulcanismo sempre di materiale ghiacciato, anche se quest'ultima ipotesi è molto più improbabile per il fatto che la massa di Cerere non è tale da poter avere movimenti tettonici, comunque avere dei vulcani, quindi questa sarebbe già parzialmente da scartare. Resta il fatto che Cerere si sta avvicinando, ormai siamo proprio prossimi all'entrata nel campo gravitazionale di Cerere, e quindi proprio il 6 marzo, quindi domani, Cerere, domani per ovviamente chi ci sta seguendo in diretta, entrerà nel campo gravitazionale di Cerere e inizierà una spirale intorno al pianeta nano, comunque al corpo celeste, diciamo così, per non andarci a infilare in questioni che diventano più filosofiche che astronomiche. Comunque, inizierà questa spirale che la porterà ad avvicinarsi sempre di più e raggiungerà i 375 km di quota nel prossimo novembre. La fase scientifica vera e propria della missione, della sonda, inizierà verso la fine di aprile. E durerà 16 mesi, quindi avremo tempo di vedere, di studiare a fondo questi punti luminosi per cercare di capirne il più possibile. Ma ovviamente lo scopo della missione non sono solo questi punti luminosi, ma è proprio lo studio di questo corpo celeste che effettivamente fra le ipotesi c'è anche quella che possa avere un oceano liquido. Scoperto da uno spesso strato di ghiaccio e poi ricoperto di polvere. Quindi questi sono tutti i dubbi che verranno svelati da questa sonda e da questa missione, che fra l'altro nel suo peregrinare attraverso il sistema solare, ha già visitato Vesta, che è un altro asteroide della fascia principale. E non ci resta che attendere. Le prossime immagini che ci manderà saranno ovviamente sempre più dettagliate e potremo vedere immagini come ormai ci hanno abituato queste sonde che viaggiano nello spazio profondo. Ricordiamo Rosetta con le immagini che ci sta ancora mandando. Rosetta sta mandando delle immagini della cometa Churyumov-Gerasimenko che si sta sempre più attivando, avvicinandosi al Sole con degli sbuffi, delle immagini spettacolari e siamo ancora lontano dal Sole, quindi quello che ci aspetta sarà ancora più spettacolare e vedremo se Dawn riuscirà in qualche modo a scalzare o comunque intaccare un po' questo record che Rosetta sta detenendo di immagini spettacolari.
Beh, il passaggio radente con la foto dell'ombra non so se può essere facilmente superato.
Vabbè. Sì, ci sono immagini eccezionali e poi resta il fatto che queste immagini, fra l'altro, di queste sonde sono spettacolari per un appassionato di astronomia e sono spettacolari per un appassionato di astronautica, perché l'appassionato di astronautica ovviamente trova il piacere della missione che arriva a buon fine e l'appassionato di astronomia ovviamente vedere queste cose che può immaginare a questa risoluzione con i propri strumenti. Lui col telescopio guarda quel puntino e sa che la sonda gli sta mandando delle fotografie, non dico in tempo reale perché queste immagini non arrivano in tempo reale, vengono comunque elaborate, però fanno sognare molta gente. Oltre a tutte le questioni di scienza, di avanzamento scientifico, tutte queste cose, però già solo come immagini è un piacere per gli occhi.
Ne abbiamo parlato qualche volta della differenza di interesse per queste missioni. Io tendo un po' ad abbandonarle quando entrano nella fase scientifica, non perché non mi interessa dei risultati, ma perché sono proprio affascinato dalla parte ingegneristica, quindi smetto un pochino di fare attenzione. Ad esempio, Curiosity, leggo ogni tanto gli aggiornamenti sul forum, ma non sono proprio allineatissimo su quello che succede. Tranne adesso che c'è qualche problema elettronico, di conseguenza magari mi interesso un pochino di più. Però invece c'è chi appunto segue la cosa proprio per l'interesse scientifico nella parte astronomica, che poi alla fine è quello più corretto, forse è uno dei metodi più corretti per seguire
Ma
questa
guarda,
missione.
io facendo la rubrica su Celum, tutti i mesi parlo sia di Opportunity che di Curiosity e poi delle varie missioni, ovviamente. Però di Opportunity e Curiosity ho un aggiornamento praticamente mensile, perché non la seguo costantemente, ma quando poi devo fare l'articolo cerco di andare a prendere un po' le cose particolari che succedono. E anche lì c'è il risvolto ingegneristico insieme al risvolto della esplorazione vera e propria, perché quando Opportunity sale su una roccia, riesce a fare una foto, un panorama di quello che gli sta attorno in modo completo, e poi nel frattempo sai che stanno mandando una nuova versione del software perché un banco di memoria si è danneggiato, quindi devono fare in modo che il software non vada a scrivere in quel banco, perché se no durante la notte si
Riavvia.
azzera la memoria, quindi deve riavviarsi tutti i giorni. Cioè, diventa, quando poi nella fase operativa le missioni diventano un mix delle due cose che fondamentalmente si completano. Poi certo, ognuno è attratto da quello che gli interessa di più, però
No.
trovo che questo mix sia fenomenale.
E poi i workaround quando ci sono questi problemi, sia quelli meccanici, tipo guidare al contrario per limitare
Sì, per la ruota bloccata,
l'assorbimento.
oppure per, sì, per
Quelli rientrano
oppure per
ancora.
Curiosity, appunto, che devono passare su terreni più morbidi perché quelli troppo duri gli stanno rovinando le ruote. Cioè, sono tutti questi dettagli che hanno detto, non l'avevano, l'avevano testato qua sulla Terra, ovviamente collaudato per mesi, per anni, però questo dettaglio non l'avevano trovato perché per forse le rocce su Marte ci sono delle rocce sopra una base rocciosa che sono più appuntite, quindi non l'avevano pensato. Fra l'altro, la gravità di Marte è molto più bassa di quella terrestre, un terzo di quella terrestre, quindi dovrebbe andare a favore. Invece in realtà la situazione è peggiore su Marte di quella che era qui. Quindi devono studiare il percorso e hanno fatto in modo che anche lui capisca, perché nell'autoguida hanno aggiunto anche questa variabile nel software. E lui tendenzialmente, quando deve studiarsi gli autospostamenti, va a cercare zone più potenzialmente soffici. Ovviamente senza esagerare perché c'è il rischio di insabbiarsi. Quindi diventa, per i rover driver, diventa festa grossa in quel caso lì, per riuscire a trovare il giusto compromesso.
Già, no, questa fa parte decisamente delle cose che riesco a seguire con interesse. Quello che faccio fatica a relazionarmi, proprio per una mancanza mia, è quando vanno a parlare okay, la presenza d'acqua, perché c'è questa specifica signature nella spettrografia. Faccio un po' fatica a vederla come una cosa reale, invece tutto il resto per me lo è. Non è che non è reale, voglio dire, non è. Faccio fatica a relazionarmi, ecco, mettiamola così. Bene, tanto Riccardo che ci ha deliziato con immagini di tutte le missioni di cui abbiamo parlato, è arrivato adesso su Marte. E ci mostra che questo è Curiosity, sì.
È curiosity.
Bene, ora è il momento delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Ci vorrebbe anche una sigla video, perché sennò c'è soltanto Riccardo che fa il balletto.
E direi che balletto è, che cosa vi state perdendo voi amici che ci ascoltate soltanto?
Bene, torniamo all'ordine. Apollo 13 è diventato non soltanto un film di culto per gli appassionati di spazio, ma è ormai entrato anche nella cultura popolare e sono abbastanza conosciuti anche i suoi personaggi, ispirati peraltro alle vicende reali. In particolare, uno dei personaggi più importanti e interessanti è il flight director, il direttore di volo Gene Kranz, che conduce la missione, segue la missione da Houston, dal centro di controllo in missione di Houston, che è diventato il simbolo di questa attività, almeno nelle vicende del film. Ma in realtà il titolo di simbolo del controllo missione, delle operazioni di gestione delle missioni, dovrebbe spettare, almeno delle missioni con l'equipaggio, dovrebbe spettare a Christopher Columbus Kraft Jr., che il 28 di febbraio, quindi qualche giorno fa, ha festeggiato il suo 91esimo compleanno, essendo nato nel 1924. Christopher Columbus Kraft Jr., conosciuto più semplicemente come Chris Kraft, è un ingegnere, un ex ingegnere e dirigente della NASA che è stato il primo flight director, il primo direttore di volo di missioni con equipaggio. E Kraft ha avuto un ruolo fondamentale proprio nel creare da zero, nel mettere insieme le operazioni del controllo missione della NASA. Il suo contributo più importante alle operazioni dei voli spaziali con equipaggio è stata proprio la creazione del concetto di un centro di controllo di missione, una cosa che oggi daremmo per scontata, ma che non era scontata agli albori del volo spaziale umano negli anni 60, perché a quell'epoca il settore ingegneristico di riferimento era l'aviazione, per esempio il collaudo di aerei sperimentali, il settore ingegneristico dei piloti collaudatori, e nei voli di collaudo al centro della scena c'era proprio il pilota, che era l'elemento principale, era l'artefice principale che pilotava l'aereo e raccoglieva dati e impressioni sulle sue caratteristiche. Chi seguiva questi voli di collaudo a terra, con collegamenti via radio e altri collegamenti di trasmissione dati più limitati, aveva un ruolo relativamente secondario. Nelle missioni spaziali con equipaggio le cose cambiarono completamente, perché questa volta erano gli astronauti, almeno nelle prime missioni, ad avere un ruolo secondario, quasi come dei passeggeri, e i flussi telemetrici molto intensi, resi possibili dai progressi dell'elettronica di quegli anni, spostavano l'onere del controllo delle operazioni di bordo, dell'analisi di questi grandi flussi di dati, proprio al personale a terra, che poteva non soltanto controllare lo stato dei sistemi di bordo, ma anticipare eventuali avarie e soprattutto capire come risolverle. Bene, Chris Kraft è stato il responsabile dell'organizzazione proprio non solo del centro di controllo di missione della NASA, quindi l'istituto, l'ente, il luogo e l'organizzazione che iniziò a controllare i voli con equipaggio, ma anche per dare forma alla cultura di questa organizzazione, quindi la cultura organizzativa quasi di impostazione militare. E Chris Kraft, dopo la laurea in ingegneria nel 1944, iniziò a lavorare per l'antenato della NASA, un ente governativo americano che si chiamava NACA, di cui quest'anno si festeggia anche il centenario della nascita, che era il National Advisory Committee for Aeronautics, e poi nel 1958 passò allo Space Task Group, che era un organismo incaricato di condurre il progetto del primo volo, del primo programma di voli con equipaggio nello spazio, il programma Mercury, nell'ambito del quale fu incaricato di creare la divisione, la Flight Operations Division, la divisione che si occupava proprio della gestione delle operazioni di missione, in cui diventò proprio il primo flight director, cioè il primo direttore di volo. E svolse questo ruolo nelle più importanti missioni storiche della gara allo spazio con l'Unione Sovietica, quindi parliamo della prima metà degli anni 60. Fu il direttore di volo durante il primo volo di un americano nello spazio, il volo della capsula Mercury Freedom 7 con a bordo l'astronauta Alan Shepard nel 1961. Fu il direttore di volo anche per il primo volo orbitale americano dell'astronauta John Glenn a bordo della capsula Friendship 7 l'anno successivo nel 1962, e poi mantenne questo ruolo di direttore di volo anche in occasione della missione Gemini 4, in cui venne fatta la prima passeggiata spaziale americana, un volo del 1965. Verso la metà degli anni 60, quindi in quel periodo, lasciò il ruolo attivo di direttore di volo per dedicarsi ad incarichi gestionali e per la pianificazione del programma Apollo, che era iniziato proprio in quegli anni, il programma che avrebbe portato poi gli americani sulla Luna. Nel 1972, quindi alla fine del programma Apollo, Chris Craft diventò direttore di quello che si chiamava allora Manned Spacecraft Center, cioè l'ente della NASA che gestiva le missioni con equipaggio, che poi diventò il Johnson Space Center, sempre con sede a Houston, che è uno degli enti più famosi della NASA, quindi è quello dove tra l'altro ha sede il mitico controllo missione, quello che si vede non soltanto nel film Apollo 13, ma anche in cui vengono gestite attualmente anche le operazioni della NASA per la Stazione Spaziale Internazionale, ed è anche il centro della NASA in cui si addestrano gli astronauti. Samantha Cristoforetti ha fatto una parte del suo addestramento proprio in quel centro, per esempio addestrandosi alle passeggiate spaziali con la tuta EMU o anche per l'addestramento all'utilizzo dei moduli del settore internazionale della stazione spaziale. Nel 1982 Chris Craft andò in pensione dalla NASA. E per dedicarsi poi a una serie di attività di consulenza per grandi aziende americane come la IBM o la Rockwell. E si può riassumere questa filosofia di gestione delle missioni, delle operazioni di missione con equipaggio, con quello che lui disse in un'intervista nel 1965 a Time Magazine. È un'intervista in cui disse che chi è a terra alla fine controlla la missione, quindi non era più in questa impostazione, in questa filosofia di Chris Craft il pilota ad avere il ruolo principale, ma era il controllo di missione. E aggiunse Chris Craft che non c'era alcun dubbio né per quanto riguardava né per quanto riguardava gli astronauti, che ad avere il controllo fosse proprio chi era a terra, e che concluse questa parte dell'intervista Chris Craft dicendo: in pratica, gli astronauti faranno quello che gli dirò io. Quindi fu proprio lui a dare questa impostazione, almeno nelle prime fasi di vita del centro di controllo di missione di Houston, questa impostazione precisa militare che in parte si riconosce ancora oggi nel centro di controllo di Houston. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Grazie Paolo, abbiamo raggiunto la fine delle rubriche tradizionali. Abbiamo, beh, il link della settimana che vi lasciamo quasi sempre come goodbye, come fine dell'episodio. Abbiamo deciso questa settimana di mettere la foto che Samantha ha condiviso su Twitter, e ovviamente adesso trovate sull'account Flickr di Samantha, in cui omaggia Leonard Nimoy, meglio conosciuto come Spock di Star Trek, che è morto la settimana scorsa ovviamente ha scosso un po' gli animi degli appassionati di fantascienza e dei geek di tutto il mondo. Ci sono stati innumerevoli
Tributi.
tributi, messaggi di saluto. Anche Terry ha postato una foto in cui la sua mano fa il saluto vulcaniano con lo sfondo della Terra. Samantha invece, vediamo un po' se, ecco qua, Riccardo la sta mostrando, ha postato questa, sempre dalla cupola, saluto vulcaniano, colore blu della maglietta che rappresenta la sezione scientifica della flotta stellare, almeno della serie classica, e il simbolo della federazione. È un po' una, se vogliamo, quello è il simbolo della federazione del 24esimo secolo, il colore è quello del 23esimo secolo. No, aspetta, è blu anche nel 24esimo secolo, Science, no?
Okay. Mi pare di sì.
Il medico di sicuro sì, quindi dovrebbe essere lo stesso raggruppamento. Vabbè.
E tra l'altro da questa foto si capisce anche che gli astronauti della stazione spaziale evidentemente hanno in dotazione i distintivi della federazione. Mi chiedo anche se abbiano il tricorder o altre attrezzature della federazione.
Sì, c'era la versione modificata di questa foto con tricorder, orecchie a punta e
l'Enterprise sullo sfondo della Terra.
Un ritocco anche alla maglietta che la faceva assomigliare ancora di più a un uniforme. Bene, con questo direi che possiamo cominciare a tirare i remi in barca, come dico sempre, e darci appuntamento a giovedì prossimo. Dico bene? Ah, ecco, intanto Riccardo mostra foto di Leonardo.
E tra l'altro, visto che ogni tanto vale la pena fare qualche teaser, stiamo preparando un sorpresone per uno dei prossimi episodi, vero Mike? Confermi che stiamo preparando un sorpresone?
Sì, e tra l'altro
quel sorpresone
abbastanza legato a una rubrica di questa serata. Sai quella che intendo? Intendi quella?
Sì, è quella che hai capito, il sorpresone che intendo.
Ci siamo capiti. Bene, allora l'appuntamento va giovedì prossimo. Cominciamo a salutare da parte mia, Michael Sacchi. È tutto. Da Carmagnola.
Un saluto a tutti da Carmagnola, da parte di Luigi Morielli. E buona settimana, alla prossima.
E invece da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E chiudiamo con Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima puntata potete partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Allora ci sentiamo giovedì sera e fino ad allora forumastronautico.it è un buon modo per stare in contatto con noi, ma fino ad allora ad Astra.